ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski, non in studio questa volta, bensì alla terrazza del Pincio a Villa Borghese a Roma per questa puntata speciale del Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Avremo 2 ore di trasmissione, quindi per 2 ore saremo insieme, abbiamo moltissimi ospiti, siamo qui al Villaggio per la Terra 2024, come tutte le altre trasmissioni che ci hanno preceduto ormai tra l'altro da alcuni giorni e fino a domenica. Con me c'è Andrea De Angelis, che mi darà una mano a condurre questa lunga puntata del Mondo alla Radio. Salutiamo anche Bruno Orti per la parte tecnica, Daniele Giorgi, Silvia Giovanrosa che è indefessa ed è sempre presente sia in studio a Palazzo Pio che qui a Villa Borghese, poi ovviamente i nostri graditissimi ospiti. Abbiamo Delphine Allaire, che è la nostra collega della redazione francese, che è venuta a raccontarci una bellissima esperienza che ha vissuto e che ha potuto documentare per quanto riguarda la tutela del creato. Andrea De Angelis, presenti.
Eccoci.
Tu il nostro...
È con noi anche Alessandro Gisotti, che è il vice direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione. Allora partirei proprio da Alessandro, Stefano.
Io
se
volevo
sei...
partire da... Beh, allora partiamo. Da Delphine, però posso se partire da
concordo
Alessandro.
Con Stefano.
Ma allora concordo anch'io, anche perché Delphine ci lega anche un'amicizia, oltre che un rapporto di lavoro.
Mi spiego perché volevo partire da Delphine Allaire. Perché la sua esperienza, il suo racconto, il suo reportage ci servono proprio per scatenare nel nostro carissimo vice direttore editoriale la riflessione e il collegamento con l'esperienza che stiamo vivendo qui al Villaggio della Terra. Delphine, tu ti sei recata in un'abbazia che si impegna per la protezione del creato, un monastero, l'abbazia di Lérins.
Esatto,
Lérins.
Sì.
Perfetto.
Buongiorno a tutti. Sì, allora era molto toccante perché questa abbazia è situata su un'isola, fa parte dei rari isole monasteri in Europa, è a 23 chilometri di Cannes, questa famosa città, e quindi anche lì c'è un immenso contrasto.
Quindi siamo nel sud della Francia.
Sud della Francia, proprio nel Mediterraneo, in Provenza, ma quest'isola è un esempio perfetto del Mediterraneo, anche di quello che il Papa Francesco parla, perché ha avuto varie influenze ovviamente italiane della Corsica, Sardegna, anche islamiche, va bene, è un'oasi di verde, e i 23 monaci che vivono lì da secoli, dall'VIII secolo, hanno recentemente risposto all'appello di Papa, alla Laudato Si, all'appello dell'enciclica, e si sono impegnati in questa protezione del creato con varie attività.
Che poi è una lunga tradizione probabilmente in questi monasteri.
Esatto, prolungano questa lunga tradizione del Medioevo, e anche con quello modello economico molto più sobrio fa anche pensare all'economia di Francesco che il Papa sottolinea. Quindi, per esempio, loro sono passati all'agricoltura biologica su questa piccola isola. Hanno 8 ettari di vigno e coltivano vino, olio, liquore, ma tutto biologico, e hanno sottolineato che da quando sono passati al biologico la loro produzione è calata da 30%, ma è una scelta etica,
esatto, ben precisa, esatto. che hanno fatto. E questi prodotti sono poi i prodotti che vengono, diciamo così, messi in vendita al pubblico, no? Quindi è anche un'economia di autosostentamento.
Esatto, sono molto coscienti coscienti che non tutti, anche se forse tutti dovremmo fare così, ma sono coscienti della loro, che è una fortuna che loro possono permettersi di avere questo piccolo modello di autoproduzione, come lei ha detto, vendono in negozi e anche hanno rifiutato tutte gli appelli dei grandi gruppi marchi che volevano comprare le loro
hanno rifiutato, esatto, proposte di commercializzazione e di ampliamento del mercato, probabilmente anche di sfruttamento del marchio, no? Dei prodotti monastici, noi sappiamo che spesso insomma, vengono, c'è un bello sfruttamento. Delfin, resta con noi perché torniamo ancora per qualche considerazione. Alessandro Gisotti, intanto che cosa ci insegna questa esperienza? Che poi non è un'esperienza isolata nel mondo religioso fondamentalmente, c'è sempre stata una grande attenzione alla vita in sintonia con l'ambiente, probabilmente fa anche parte di una lunga tradizione monastica, ma come lo possiamo leggere oggi in questo contesto di Villa Borghese, il villaggio per la terra?
Ah, sì, infatti ascoltando Delfin pensavo che noi siamo abituati a ripetere una definizione conciliare che dice che la Chiesa è esperta in umanità e sicuramente la Chiesa è anche esperta nel creato. Appunto la tradizione monastica, io penso a quello che ha rappresentato proprio il monastero nella storia occidentale, nella storia europea, che cosa ha rappresentato il monachesimo benedettino proprio come tutela del creato in quanto donato da Dio, perché è creato, quindi è creato da chi? Da Dio, e quindi essendo creato va rispettato, custodito e consegnato alle generazioni successive. Questo, come dicevi Stefano, è qualcosa che appartiene a una lunga tradizione nella Chiesa cattolica e non solo, evidentemente, direi che è proprio un qualcosa che nel deposito della fede di tutta la famiglia cristiana, quindi anche nelle sue diverse denominazioni. E questo oggi viene declinato in particolare in questo pontificato, quello di un Papa che ha il nome del Santo Poverello di Assisi, che ovviamente ha nei poveri e nella cura del creato, Laudato Si, proprio il centro della sua azione, anche se vuoi di una narrazione simbolica che dopo 7-8 secoli fa sì che San Francesco di Assisi sia ancora oggi probabilmente il santo più popolare, più conosciuto nel mondo e non solo dai cristiani. E quindi tu dici Villa Borghese, un meraviglioso luogo dove fra l'altro per noi romani, ma credo anche per tutti coloro che qui sono venuti da turisti negli anni, nel tempo e anche in questi giorni, si coglie l'armonia straordinaria tra l'opera di Dio, cioè la natura, e l'opera dell'uomo, perché ecco, Villa Borghese, forse ancora più di Villa Panfili, è un luogo dove si incontrano proprio le espressioni artistiche insieme alle espressioni del creato, della natura.
Delfin, sulla scia di quello che ha detto proprio adesso Alessandro Gisotti, qual è il messaggio che si può imparare da quella che è la vita di questi monaci e dal loro modo di produrre? Certamente, abbiamo già detto, hanno sempre attirato l'attenzione, no? L'idea di un qualcosa di genuino, di qualcosa fatto secondo antiche regole, però forse c'è qualcosa che ancora non riusciamo a comprendere a fondo di quel modo di produrre e di quel modo di vivere in simbiosi con l'ambiente.
Penso che per esempio con questi monaci dell'abbazia di Lérins su questa isola monastero c'è anche l'aspetto di sensibilizzazione ai fedeli e i turisti, e i monasteri possono giocare questo ruolo importantissimo di sensibilizzazione, perché per esempio qui la gente, per esempio quest'anno in Francia c'è stato un aumento stupendo dei battezzati cattolici, e una delle ragioni era l'evangelizzazione per la bellezza, e quindi bellezza è anche del creato, quindi i monasteri possono giocare questo ruolo, e per esempio qui a Lérins c'è davvero è tranquillissimo, c'è un contrasto molto forte, hanno vietato i scarti, è un piccolo gioiello protetto e anche queste esperienze di serenità, di bellezza, di digital detox possono fare molto in questo modo e attirare i giovani.
Anche da un punto di vista di sviluppo della spiritualità delle persone, no? Si può arrivare insomma a una dimensione spirituale anche passando attraverso
la contemplazione, il mare
e il lavoro.
Delle mani e non soltanto le idee, e questo è anche importante per i monaci, ora et labora, conosciamo tutti la dei benedizini.
Alessandro Gisotti, il collegamento tra spiritualità e lavoro e produzione è importante, è un qualcosa che dovrebbe contagiarci nella vita di tutti i giorni.
Se
parliamo di spiritualità, insomma, non facciamo riferimento a una confessione religiosa, parliamo di un qualcosa che è universale.
Direi che fin dalle origini leggiamo nella Bibbia che il lavoro ha qualcosa a che vedere con, anche qui, con la creazione, con l'opera di Dio. E pensavo anche a un elemento anche di cronaca, cioè Papa Francesco si recherà fra pochi mesi a Trieste per la settimana sociale. Così come ricordo uno dei meravigliosi, uno dei, probabilmente almeno a mio modesto parere, uno dei più bei discorsi proprio sul tema della giustizia sociale e del lavoro che Papa Francesco pronunciò a Cagliari all'inizio del suo pontificato, con una forza direi da sindacalista nel senso più bello del termine. L'Italia, come la Francia, pensando a Delfina, ha una lunga tradizione di sindacato cattolico e non cattolico, di grande vicinanza e prossimità ai lavoratori. Lì Papa Francesco, parlando di quanto è importante che i padri e le madri, lui parlava soprattutto ai padri, possano portare il pane a casa, perché gli dà dignità, perché se un uomo o una donna non hanno la possibilità di portare il pane a casa, non solo perdono ovviamente il sostegno della vita economica, di sussistenza, proprio perdono la dignità. E quindi è bello che la dimensione della spiritualità poi rientri anche in una dimensione di lavoro che è per l'uomo, perché questo ormai si è sempre più consapevoli, e non solo nell'ambito diciamo della giustizia sociale, della dottrina sociale della Chiesa, che ci siamo spinti un po' troppo avanti verso l'uomo che è per il lavoro e non il lavoro che è per l'uomo. Greed is good, l'avidità è buona, no? Una delle frasi simbolo di un film di qualche anno fa, Wall Street, interpretato da Michael Douglas, e che sostanzialmente diceva: più soldi si fanno e meglio è. Questa logica ha portato ad una vera e propria degradazione non solo morale ma anche dell'economia di mercato, perché noi tutti ricordiamo anche in questo primo scorcio di secolo e di millennio quanto hanno portato problemi poi su scala mondiale alcune di queste politiche finanziarie, i subprime, ricordiamo Lehman Brothers e altri problemi estremamente gravi a livello finanziario, che poi si sono ripercossi sull'economia reale con danni fortissimi anche sulle fasce più deboli del lavoro. Qui nel frattempo, lo dico per gli ascoltatori che forse non riescono a sentire, ma intonano un tanti auguri.
Sì.
Ci sono molti ragazzi, è molto bello perché oggi è venerdì e credo in Italia sia più o meno come qui a Roma, no? Cioè il venerdì pomeriggio, insomma, la scuola è finita almeno per la settimana, e quindi
Villa Borghese,
e Villa Borghese
è appunto punto di ritrovo,
e
noi siamo anche vicino al Calcio Balilla,
esatto,
è assolutamente perfetta come situazione. Abbiamo la tempesta
perfetta,
esattamente,
nonostante il sole. No, avevo, Stefano, una domanda da fare a Delfine. Tra l'altro la ringrazio per essere venuta qui, è sempre piacevole quando tra colleghi di lingue diverse parliamo per un unico fine, appunto, che sono i nostri ascoltatori. Cosa hai imparato che non sapevi andando in questa realtà? Cosa hai imparato dai monaci? Perché oggi abbiamo avuto qui ospiti fedeli cattolici di altre regioni, atei, ad esempio un cantautore ateo che ci ha parlato della gelosia in un modo incredibile. Tu cosa hai imparato da questi monaci?
Direi che mi ha molto colpito questa profonda recezione della Laudato Si per loro. Per esempio l'abate mi ha detto che da alcuni anni si ha iscritto il suo monastero al programma Smilo, è un programma ecologico per le piccole isole, Small Islands, e lui ha fatto tanti viaggi in altre isole con scientifici e tutto per davvero studiare l'impatto del cambio climatico sulle terre. E lui è molto, mi ha molto colpito che un monaco sia tanto coscienza di questi fatti sul plastico in modo molto molto dettagliato, e per me lui è quasi un esperto di questa cosa, anche perché ha direttamente lavora con le mani, con il creato ogni secondo,
anche la dimostrazione
seconda del
che
giorno.
Non è necessario,
sì,
essere isolati,
esatto,
per
esatto,
no?
Esatto. Questo
persone che vivono comunque nel mondo.
Assolutamente.
Andrea, io direi che salutiamo,
sì,
la nostra Delphine Allaire. Intanto grazie per lo sforzo che hai fatto a parlare in italiano, sì. Ma Delphine, dovete sapere, è una poliglotta e conosce tante altre lingue oltre all'italiano, quindi grazie mille ancora per essere stata con noi. Grazie ovviamente a Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani, grazie per essere stato con noi.
Grazie
e per le
voi.
Tue riflessioni. Direi che diamo la linea alla regia,
ascoltiamo un brano, poi torniamo prima di accogliere i prossimi ospiti con le ultime notizie per quanto riguarda la questione medio orientale. Lo stiamo facendo da stamane.
Perfetto, linea alla regia.
Changing tastefulness, my mouth upon the richest tongues I rock for this. Static at the same time by it all. Common sense, 'cause let me in the face, and yet I condescend, embarrassed by your obvious.
Radio Vaticana, Vatican News, al Villaggio per la Terra di Roma. Dal 18 al 21 aprile raccontiamo in diretta ogni giorno l'evento di Villa Borghese. Centinaia di appuntamenti con un unico messaggio: la salvaguardia del pianeta, la nostra casa comune. Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
E nuovamente ben trovati, purtroppo i segnali qui vengono dati a mano, non abbiamo lucine.
Anzi, ringraziamo.
Esattamente, ringraziamo nuovamente Bruno Orti, che si piglia amorevolmente cura di noi, e Silvia Giovanrosa, che è sempre attenta e sorveglia tutta la situazione da un punto di vista di regia. Vi ricordo che siamo in diretta dalla terrazza del Pincio a Villa Borghese per il Villaggio per la Terra 2024. Con me c'è Andrea De Angelis, che mi accompagna.
Eccoci,
in
Stefano.
Questa puntata, grazie per essere con noi. Abbiamo già i nostri ospiti, parleremo di temi internazionali molto importanti per la vita di tutti i giorni e di tutti noi, e soprattutto per quelle che sono le ripercussioni di tutte le storture a cui assistiamo. I nostri ospiti sono Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Ben trovato, grazie per essere con noi, per averci raggiunto qui a Pincio.
Grazie a voi dell'invito, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
E Misha Maslennikov, sempre di Oxfam Italia, che è un analista, esperto di questioni economiche e finanziarie, e vi spiegheremo bene anche il perché sono importanti le questioni economiche e finanziarie, soprattutto quelle fiscali in temi come quelli che stiamo per trattare di cooperazione. Ma prima facciamo il punto su quello che sta succedendo nel mondo, in particolare con le ultime notizie sulla crisi in atto in Medio Oriente, e quindi questo conflitto non dichiarato che si sta verificando tra Israele e l'Iran, oltre al conflitto in corso nella striscia di Gaza.
Sì, Stefano, da questa mattina lo stiamo facendo, ci siamo svegliati con questa notizia, qualcuno diceva essere attesa, qualcun altro meno, si è detto che gli Stati Uniti erano stati informati da ieri perché Israele appunto stava per attaccare l'Iran. In realtà il ministro degli esteri Tajani poco fa, parlando al G7, ha detto gli Stati Uniti sono stati informati all'ultimo minuto e non hanno comunque avallato questa operazione. A chiedere ad escalation sono anche Mosca e Pechino. C'è poi stato un episodio che abbiamo seguito all'ora di pranzo, minuto dopo minuto, in quel di Parigi. L'uomo fermato al consolato iraniano, che minacciava, stando alle agenzie, di farsi esplodere, in realtà è stato appunto fermato e non aveva con sé esplosivo, ma voleva, dice, vendicare il fratello. Questo per dare un po' un'idea di quelle che sono anche, come spesso capita, e tu mi insegni, Stefano, dinanzi a un avvenimento importante a livello internazionale, ecco che poi si creano a catena una serie di episodi che a volte fanno magari anche alzare l'allerta oltre il dovuto, però è un po', funziona un po' così anche mediaticamente.
Dimostrano quello che è il clima di tensione che abbiamo nei diversi paesi, anche per e soprattutto per questa situazione internazionale molto difficile da gestire. Noi però adesso ci concentriamo su quella che è la situazione della cooperazione per lo sviluppo, la cooperazione internazionale, con i nostri ospiti di Oxfam Italia. Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Abbiamo parlato giusto due giorni fa in trasmissione di quella che è la situazione dei fondi che vengono destinati alla cooperazione allo sviluppo, sulla base dei dati OCSE, tra l'altro molto recenti. Questi fondi sono in calo. Questo cosa significa? Proviamo a spiegarlo nuovamente ai nostri ascoltatori. Cosa significa sia per i paesi che di solito ricevono gli aiuti, quindi che sono veri e propri soggetti di cooperazione, e anche per i paesi donatori?
Ma questo significa, in termini pratici, semplici, che se a livello globale, come ci dicono i dati usciti pochi giorni fa dell'OCSE, dei paesi industrializzati, quelli donatori, sono aumentati dello 0,1, dallo 0,36 allo 0,37 rispetto al reddito nazionale, in soldi, in numeri, da 204 a 223 miliardi di dollari. E ricordiamo che le rimesse degli immigrati a livello globale censite sono 4-5 volte questa cifra, cioè i soldi che chi lavora all'estero manda a casa. Quindi abbiamo l'ordine di grandezza che sembra enorme, ma in realtà è molto relativo. Significa meno opportunità di accedere e di avere la possibilità di accedere ai servizi essenziali, meno sicurezza alimentare, meno accesso alla sanità di base, meno accesso all'istruzione di base, che sono il vero motore per produrre le occasioni e il processo di sviluppo. Magari noi aggiungiamo di uno sviluppo di qualità, che per essere tale deve includere e quindi coinvolgere le persone, i popoli, le comunità dei paesi più poveri e più fragili.
Quando parliamo di sviluppo di qualità parliamo di un qualcosa capace di mettere in moto un circolo virtuoso, quindi che porti i paesi che in questo momento sono in situazioni di fragilità a rafforzarsi da un punto di vista economico, a rafforzarsi da un punto di vista sociale, istituzionale e allo stesso tempo, diciamo così, diventare partner alla pari, è un termine che va tanto di moda, no, in questo periodo.
Cooperare significa operare insieme. Cooperare significa immaginare e creare le condizioni concrete per un futuro comune. Quindi non è solamente un'azione etica basata su dei principi morali solidali. Noi ovviamente ci muoviamo e agiamo sulla base di questi principi di giustizia, di eguaglianza, di equità. Significa anche e soprattutto essere lungimiranti, noi pensiamo, avere buon senso, guardare non solo nel brevissimo termine della polemica spicciola, della prossima mese, della prossima elezione, ma immaginare insieme il futuro del mondo. Come dire, può sembrare impossibile in questo momento. Noi prima parlavamo dei costi della non pace, ma noi adesso dobbiamo parlare dei costi della guerra. Noi parliamo di azioni che mobilitano enormi risorse. Una parte, solo una parte di queste risorse, se fossero impiegate ad investire nel nostro comune futuro,
probabilmente non avremmo tante guerre.
È come dire, un circolo virtuoso, esatto, invece che vizioso.
Misha Maslennikov, la cooperazione è, può essere vista come una sorta di investimento sul futuro. In questo investimento ovviamente potrebbero giocare un ruolo molto importante tante realtà che fanno profitti enormi a livello internazionale, ma che spesso sfuggono, diciamo così, a una fiscalità etica. Qual è la situazione?
Beh, io direi, cercherei di sintonizzarmi con chi ci ascolta a partire dalla tua domanda, facendoci alcune domande comuni. In primis, probabilmente troppo spesso abbiamo sentito dire, da qualsiasi paese ci si ascolti, Italia o meno, da chi ci governa, che non ci sono risorse per, a fronte di bisogni sociali crescenti e di sfide globali, pensiamo alla sfida del cambiamento climatico e alla necessità di finanziare la transizione ecologica giusta, e forse c'è molta stanchezza rispetto a questo ritornello, di fronte alla necessità di finanziare la nostra istruzione, la nostra sanità pubblica, di fronte a bisogno di mettere in campo misure di protezione sociale e di supporto purtroppo all'area della fragilità sociale che sta ampliandosi in molti paesi. C'è un altro appunto, un'altra domanda che dovremmo porci. Quanto è giusto, e che richiama la tua domanda, Stefano, quanto è concepibile, considerabile giusto che le persone più facoltose, i soggetti economici più facoltosi, versino in proporzione o al loro reddito o al loro patrimonio imposte e contributi minori rispetto a chi occupa posizioni nella scala dei redditi più modeste? È il caso dell'Olanda, è il caso degli Stati Uniti, è il caso dell'Italia. Cioè, di fatto, negli ultimi decenni abbiamo visto quello che si chiama una trasformazione dei sistemi fiscali che hanno un carattere profondamente regressivo. La progressività che è richiamata dovrebbe far versare di più chi ha di più, invece questo non succede. E purtroppo c'è il terzo problema, il terzo dilemma. Gli anni della globalizzazione hanno visto, hanno offerto ampie opportunità a soggetti più ricchi, grandi imprese multinazionali, soggetti, persone fisiche più facoltose, di ottimizzare e strutturare la propria ricchezza su scala internazionale minimizzando i propri carichi fiscali.
Quindi minimizzando fondamentalmente il loro contributo
al bene comune, alla società, al welfare, a investimenti pubblici, eccetera.
Ora, questo spesso deriva anche da un modo errato di guardare alla fiscalità, no? Si pensa, ed è un ragionamento che spesso va di moda adesso, a una fiscalità predatoria. Quindi in realtà le realtà pubbliche vogliono rubare il denaro che i grandi imprenditori, i grandi multinazionali sono capaci di produrre in quantità veramente molto ingente. Come mai non si riesce a cambiare la prospettiva, cioè a creare una sorta di impegno sociale, di sensibilità etica da parte di queste realtà che sono, producono grandi patrimoni e renderle coscienti della necessità e dell'importanza di investire parte di questi profitti nel sociale, quindi creando ulteriore benessere e fondamentalmente creando ulteriori possibilità di guadagno anche per loro stessi.
Beh, per rispondere dobbiamo dire che purtroppo veniamo da un periodo abbastanza lungo in cui si è demonizzato molto in generale l'intervento pubblico nell'economia, il ruolo dello Stato e in particolare il sistema di fiscalità, quindi al di là del rendere gli stessi soggetti economici a cui ti riferivi in qualche modo più consapevoli della necessità di dare il loro giusto contributo alle finanze pubbliche.
Perché poi ci sono dei personaggi molto ricchi o delle multinazionali che investono.
Non generalizzerei assolutamente, però è anche vero, e questo va detto, che non sempre è successo, anzi molti processi di riforma della fiscalità internazionale, per esempio di impresa, quindi il modo in cui tassiamo le multinazionali, sono partiti dall'accorgimento che non è affatto vero che le imprese che investono in un determinato paese sfruttano il capitale umano, l'infrastruttura, i mercati in un determinato paese, vi restituiscono in termini di fiscalità quello che, diciamo, sono la parte di ricchezza sono riusciti a produrre grazie a questo contesto paese. Parliamo di fenomeni molto noti e studiati come l'evasione e l'elusione fiscale internazionale, quindi spostare anche in modo artificiale i profitti realizzati in un paese dove un soggetto economico conduce la sua attività economica, vende i beni in giurisdizioni dal fisco amico. È vero quello che dici tu, non facciamo di tutto un'erba un fascio, esistono persone anche molto facoltose che si rendono conto di quali rischi corriamo se il contributo delle persone più facoltose al bene comune sia minimizzato. Parliamo per esempio dei patriotic millionaire, si chiamano così, i milionari patriottici, che chiedono di essere tassati più e in questo si mostrano anche molto più lungimiranti della politica, spesso e volentieri, perché si rendono conto che se non lo fanno, di fronte a crescenti divari economici e sociali, a fratture sociali, a rischio per la qualità della democrazia, per la tenuta del patto di cittadinanza in molti paesi, senza il loro giusto, doveroso contributo, questi rischi tendono ad esacerbarsi.
Si rendono in un certo senso conto di quella che è la loro responsabilità, di quello che
si
è il
rendono
loro,
conto della
loro,
loro
peso.
Responsabilità, certamente.
Andrea De Angelis.
Sì, Miscia, io nell'ultima domanda che ti ha posto Stefano ha pronunciato anche la parola etica da un punto di vista dell'etica. Ti chiedo se allora tutte queste scelte economiche, in particolare queste ultime di cui avete parlato, in qualche modo tengono conto di quel vecchio ormai concetto, ma attualissimo in questi giorni anche qui a Villa Borghese, che è quello di sviluppo sostenibile. Interessa davvero anche a coloro che muovono un po' le fila, le decisioni da un punto di vista privato, ma non solo, il futuro dei loro figli, il futuro dei nostri figli? Oppure si ragiona troppo sul presente quando si prendono simili decisioni?
No, c'è sicuramente consapevolezza anche nel settore privato dei rischi che tutti insieme corriamo e rischi che possono essere esacerbati dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale dalla loro condotta. Ci sono tantissime esperienze virtuose nel mondo dell'impresa, più spesso riscontrabile a livello di medie imprese piuttosto che a livello di grandi imprese, ma esistono anche grandi imprese estremamente virtuose, esistono persino multinazionali etiche, mi viene in mente il caso della spagnola Mondragon. Sono imprese che departono, se vogliamo, dal principio e dal affermare come obiettivo, il mero obiettivo di impresa, la massimizzazione degli utili per gli azionisti, e si rendono conto che loro hanno doveri fiduciari molto più ampi nei confronti di altri stakeholder pubblico, lavoratori, le comunità in cui producono, eccetera, e che in qualche modo cercano di combinare la redditività con la sostenibilità sociale, o se vuoi la solidarietà vera e propria.
Quindi non c'è una miopia più o meno diffusa? Tu no. Ci stai parlando anche di virtuosismi diffusi?
Io parlo del fatto che esistono esperienze virtuose, dopodiché scalfire l'idea che l'obiettivo di impresa in termini mainstream sia quello di massimizzare gli utili è complesso e difficile. E questo continua a essere il motore dell'attività imprenditoriale in molti casi. Però,
su questo tema sicuramente Francesco Petrelli voleva fare un intervento. Io poi volevo anche chiedergli in che modo va letta l'importanza della cooperazione, quindi abbiamo detto di questo investimento sul futuro dell'umanità in relazione a quella che è la situazione dei cambiamenti climatici. Ci troviamo in un contesto come quello del Villaggio per la Terra, ovviamente la tutela dell'ambiente è il tema primario ed è un tema trasversale che tocca qualsiasi altro ambito, compreso appunto quello internazionale e quello della cooperazione.
Sì, la battuta mi veniva in mente mentre ragionavate, mi viene sempre da usarla perché la trovo molto efficace, l'ha fatta Warren Buffett, che è uno degli uomini più ricchi del mondo. Tra l'altro non è un santo, perché ha costruito parte della sua ricchezza sui mercati finanziari facendo la speculazione finanziaria, che ha detto: ma che senso ha che io paghi meno tasse della mia segretaria? Perché il paradosso di questa realtà è che percentualmente Warren Buffett paga meno tasse della sua segretaria. Questo ci spiega con una battuta, come dire, di autocoscienza, ma anche un po' provocatoria, i paradossi che stiamo vivendo, dove le differenze, a proposito di cooperazione, non solo più fra i paesi ricchi e i paesi poveri, ma sono nei paesi, e aggredire la diseguaglianza come dato strutturale è uno dei modi, persino, per far ripartire il mercato, per conservare il mercato e i consumatori.
Oh, non è che non si sia mai provato a porre rimedio a questa situazione, perché in ambito internazionale, soprattutto da parte della società civile, sono arrivate tante proposte, sono state portate nei forum internazionali, dove sono state regolarmente vanificate, possiamo dire, Miscia.
Io direi che, parlando anche di cooperazione a livello internazionale e del tema su cui mi stuzzichi, Stefano, cioè quello della fiscalità, rendiamoci conto che c'è stata molta consapevolezza tra i governi, e poi arriviamo noi come società civile, perché cerchiamo di, come dire, alzare sempre l'asticella dell'ambizione in quel che si cerca di definire e nelle riforme che si cerca di proporre in ambito internazionale. Ma i governi si sono resi conto che perdono tantissime risorse, cioè nessuno è tanto ingenuo da credere che le riforme fiscali, per esempio su come si devono tassare le multinazionali, chi ci ascolta avrà sentito sicuramente una volta nella sua vita il riferimento alla tassazione minima globale, la Global Minimum Tax e così via, nascono dalla consapevolezza che il comportamento non virtuoso, elusivo, magari legale ma amorale, delle multinazionali, legato a tante storture dei sistemi e disallineamenti fra sistemi fiscali, crea, arreca danni. Quindi ci si mette a un tavolo e si coopera fiscalmente. Nel 2021 140 paesi sono riusciti a arrivare a un accordo quadro, e attenzione, su un tema come la fiscalità, in cui gli interessi nazionali degli stati sono solitamente prevalenti, sono riusciti ad arrivare a un accordo che in qualche modo fa fare dei passi avanti in termini di equità e di recupero delle risorse. Ovviamente, come dicevi tu, ci sono delle cose tecniche che non vanno, potevano essere fatte meglio, si poteva essere molto più robusti e incisivi nel proporlo, ma le cose fanno. Il ruolo della società civile in questo è di pungolare e di cercare di alzare il livello di asticella e inserirsi anche noi, come lobby buona se vogliamo, in processi decisionali in cui chiaramente le parti interessate, le grandi multinazionali eccetera, si inseriscono come portatori di interessi primari in modo massiccio, con ampio potere di condizionamento.
Michał Selennikov, analista di Oxfam per le questioni economiche e legate alla fiscalità. Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia, volevi aggiungere qualcosa? Siamo in chiusura del nostro spazio.
Volevo rispondere alla seconda parte della domanda, le risorse. Esatto. Il tema della finanza climatica è essenziale. I 100 miliardi per le perdite e i danni che sono stati stabiliti nelle varie COP, no? Di cui ci occupiamo alla fine dell'anno da molti anni, sono essenziali per almeno cercare di attenuare e di produrre fenomeni di adattamento ai danni che sono stati fatti e che noi non possiamo più continuare ad allargare, perché altrimenti il tema dei 2 gradi non è un tema che interessa l'Africa e la desertificazione o gli eventi meteorologici estremi, perché oramai gli eventi meteorologici estremi li abbiamo in Emilia-Romagna, li abbiamo già qui. Bisogna unire i puntini dei problemi, per questo dicevo non solo principi, ma anche buonsenso e comune interesse, e dare risposte, perché se noi fingiamo di dargli quei 100 miliardi e poi ne diamo solo 83 e poi in realtà solo 25 sono operazioni di attenuazione proprio di adattamento climatico, come con un nostro rapporto di fine 2023, un rapporto ombra sull'applicazione di quel pezzo di finanza climatica, cos'è lo sviluppo sostenibile? E chiudo. È molto semplice, l'ho detto 35 anni fa alle Nazioni Unite in un rapporto, è lasciare in condizioni accettabili il pianeta Terra come l'abbiamo ricevuto dai nostri progenitori, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Cosa afferma? Il diritto dei posteri, e che le risorse non sono un bene infinito, e questo dovrebbe cambiare l'economia, il dibattito sullo sviluppo e forse il dibattito pubblico in Europa e in Italia. Di questo bisognerebbe discutere. Il tempo non è più una variabile indipendente.
Non è una variabile indipendente, ma non può neppure andare così velocemente come sarebbe auspicabile questo cambiamento culturale. Sono sempre tappe molto complesse da affrontare e da raggiungere. Maslennikov, cosa ne pensi?
Sì, soprattutto se ci rendiamo conto che spesso e volentieri alcune azioni che dovrebbero essere affrontate dalla politica in risposta a una sfida come il cambiamento climatico, purtroppo possono avere ricadute sociali non indifferenti. E quindi se governate male, con il rischio che ci siano vincitori e perdenti e si lasci qualcuno indietro, purtroppo abbiamo non solo che il tempo non è una variabile indipendente, ma abbiamo pure un freno e una perdita di supporto di fronte al buonsenso che richiamava Francesco, a cui avremo bisogno per agire.
Veramente 30 secondi, perché ho notato che siamo tutti con carta e penna, come si faceva una volta, in particolare tu Francesco con penna stilografica e quadernino. Qual è la prima parola, lo chiedo a entrambi, da scrivere allora nell'agenda, nel programma per migliorare questo pianeta? La prima parola che non può mancare, che scrivereste adesso?
Sostenibilità e agire.
A me dispiace, non riesco mai a essere breve, puntate.
Non fare, una frase.
Non fare giustizia sociale e giustizia ambientale, che vadano assolutamente di pari passo e a braccetto.
Beh, fiscalità e rivoluzione.
Ah, giusto, anche te.
È stato, Stefano, è stato.
Che più. Eh sì. Fiscalità è un tema enorme. Grazie.
Assolutamente, grazie ai nostri amici di Oxfam, grazie per averci raggiunto fin qui, grazie ovviamente per la disponibilità e la gentilezza che dimostrate sempre nei confronti della nostra trasmissione, siete sempre i nostri graditi ospiti e sono sicuro anche siete molto graditi ai nostri ascoltatori. È il momento di restituire la linea alla regia, Bruno Orti e Silvia Giovanrosa, rimanete con noi perché ovviamente la trasmissione prosegue.
Stiamo per andare a Napoli.
Mondo alla Radio Fiume quest'oggi.
Da Roma a Napoli.
Il fiume ci porta a Napoli, va bene.
We make, call it a mistake, looking at a wall like a prisoner in chains. Tell us that we're wrong, tell us what we want, throw us in an ocean that I know we don't belong. That's when the passion comes in
for us.
That's when we fight and we win. We are the miracle, lightning bolt, let us soar. Just the way we are.
Dalla terrazza del Tincio, Villa Borghese di Roma, con il nostro studio allestito proprio qui sulla terrazza per il Villaggio della Terra, con me in questa puntata del Mondo alla Radio che durerà fino alle 18 di questa sera. C'è Andrea De Angelis in conduzione, grazie intanto per il supporto.
No, no, a te, piacere.
E l'aiuto, ma soprattutto per le ultime notizie che ci porti dal mondo internazionale, soprattutto in relazione alla crisi mediorientale che stiamo vivendo in maniera drammatica in questi giorni.
Sì, sono tanti gli appelli affinché ci sia una de-escalation, lo diciamo poco fa, anche Mosca e Pechino in tal senso. Poi ci sono una serie di analisi, c'è chi parla anche, Stefano, di una partita a scacchi tra Israele e Iran, a partire dal 1 aprile, l'attacco di Israele all'ambasciata in Siria, la replica dell'Iran e la risposta stanotte di Israele. Altri dicono stanno di fatto mostrando i muscoli. Ciò che è certo è che in tutto il mondo non si parla d'altro. Abbiamo anche dato conto di quanto accaduto a Parigi. L'uomo fermato, tra l'altro, aveva già cercato di dare fuoco a parte del consolato lo scorso mese di settembre. Si tratta di un uomo di 61 anni. Non va dimenticato poi che l'attacco di questa notte in Iran è avvenuto anche in parti della Siria, ma con conseguenze ancora minori rispetto appunto al primo paese. Restiamo ovviamente con le agenzie, come diciamo noi, aperte per dar conto agli ascoltatori.
Nel corso della trasmissione. Adesso invece ci colleghiamo con Napoli, dove si trova Fausta Speranza, giornalista dell'Osservatore Romano, per seguire i lavori del terzo convegno nazionale per il servizio pastorale delle persone con disabilità, convegno della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana. Bentrovata Fausta, grazie per essere con noi.
Bentrovati Stefano, Andrea, un saluto ai nostri ascoltatori.
Raccontaci cosa sta succedendo a Napoli e soprattutto quali sono i punti principali che sono emersi da questo convegno relativo alle persone con disabilità.
Allora, intanto diciamolo che è una scommessa vinta. L'atmosfera, devo dire, è molto 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 entusiasta. Perché? Perché per la prima volta, questa è la terza edizione come dicevi tu, per la prima volta arriva a Scampia, nel quartiere più particolare, diciamo così, più difficile di Napoli. Ci ha raccontato Suor Veronica Donatello, che è la responsabile del servizio per i servizi alla disabilità della Conferenza Episcopale Italiana, ci ha raccontato che è nato casualmente un anno fa perché qualcuno gli ha detto sapesse la situazione a Napoli per la mobilità dei disabili, e lei ha detto allora la terza edizione la faremo lì.
Ed è un tema questo trasversale a molte città italiane che viviamo nella realtà della capitale. Sappiamo quanto sia spesso difficile la mobilità per chi
assolutamente
ha qualche forma di disabilità.
Assolutamente, assolutamente. E, quindi diciamo, dicevo, una scommessa vinta qui perché? Perché sono state fatte proprio degli scivoli, per esempio, per far passare carrozzine di persone con disabilità. Per il convegno sono stati organizzati tanti strumenti per non vedenti, eccetera, ma quello è stato fatto anche nelle altre edizioni. E poi con l'occasione la ministra per le disabilità ha inaugurato questa mattina 4 asili nido in 4 parrocchie che, coinvolte, diciamo così, messe in moto dall'idea di questo appuntamento della CEI qui a Scampia, hanno voluto, come dire, dare un segno concreto, per cui sono nati questi 4 parchetti giochi, ma parchetti giochi che hanno la caratteristica di essere inclusivi per qualunque forma di disabilità dei bambini.
Qual è l'impegno per il futuro che è stato sicuramente diciamo così esplicitato anche dai rappresentanti istituzionali che sono venuti in questo che sono intervenuti nel convegno? Quale
sì.
impegno hanno espresso per un atteggiamento e anche la creazione di una cultura diversa nei confronti della disabilità?
Esatto, mi porti subito alla attualità. Allora, ricordiamo che il 15 aprile, quindi proprio pochi giorni fa, 4 giorni fa, è stato approvato l'ultimo decreto attuativo della nuova normativa per la questione disabile che è stata votata nel 2021. Ovviamente una normativa senza decreti attuativi non serve quasi a nulla, quindi è stato fondamentale aspettare quest'ultimo passaggio. E lì, Stefano, le prospettive sono, come dicevi tu, dal punto di vista culturale, per esempio per il linguaggio. Le normative precedenti avevano il termine handicappato o altra terminologia. Qui si parla ormai solo e soltanto di persone con disabilità. Non è una sciocchezza. Attraverso il linguaggio passa tanta attenzione. La volontà è quella di rovesciare la prospettiva, ossia non dobbiamo più pensare all'assistenza alle persone disabili, ma mettere al centro le persone disabili, e se sono al centro dell'attenzione le persone disabili, allora si guarda non solo ai bisogni, ma si guarda anche alle potenzialità. E infatti qui l'ospitalità che abbiamo è nell'università Federico II di Napoli, nel polo universitario che è nato a Scampia, lo dicevamo, un quartiere noto purtroppo per che sta cercando di ribaltare anche lì, di promuovere tanto sviluppo. E perché cito questo luogo, l'università, e perché è stato voluto qua l'incontro? Perché l'università Federico II, questo polo in particolare di Scampia, ma anche l'altro, si distinguono per delle strutture, per un numero di persone disabili che riescono a trovare accoglienza, che riescono a trovare modalità per studiare.
Grazie.
Quindi se studiano, le persone disabili danno il loro contributo alla società, no? Per esempio.
Grazie davvero. Grazie. Paolo Speranza, purtroppo siamo arrivati al limite per il GR Flash, restituiamo quindi velocissimi la linea alla regia e poi torniamo in studio. I would call you up at a side.